sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. Alcuni farisei si avvicinarono a Gesù per metterlo alla prova e domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Parola del Signore. La forma più lunga di oggi prevede un altro brano in appendice a proseguimento di questo insegnamento di Gesù, che credo che sia la chiave interpretativa poi del brano e anche di quello che avrei voluto dirvi. E allora vi leggo questa parte mancante. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproveravano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Ecco, l'ho voluto leggere perché il commento che volevo fare a questo brano che abbiamo ascoltato è totalmente illuminato da questo esempio che Gesù offre attraverso i bambini. Perché se abbiamo ascoltato attentamente, viene presentato a Gesù un problema, quello del ripudio, che è un problema che attraversa, possiamo dire così, la fatica del vivere quotidiano, la fatica soprattutto della relazione tra marito e moglie, che ai nostri giorni è di grandissima attualità. Non a caso in questi giorni si è aperto proprio il sinodo sulla famiglia e uno dei temi fondamentali è proprio questo: come interpretare questi brani. Non so oggi al sinodo come leggeranno questo brano. Sicuramente questo è il tema classico proposto all'attenzione dei padri sinodali, diciamo, dalla corrente tradizionalista, mentre la corrente progressista, che vorrebbe superare questo limite, si appella ad altri due passi di Matteo e della lettera ai Corinti, in cui sembra che la Chiesa primitiva abbia oltrepassato il dettame giuridico, la lettura stretta, legalistica e limitante di questo passaggio. Ma io non voglio addentrarmi evidentemente in questo, voglio attraverso questo brano dedurre un insegnamento fondamentale per la nostra esistenza. E il primo è questo: Gesù, come sempre, come grandissimo pedagogo, non impone semplicemente le sue cose, cerca di interloquire, di interagire, di far ragionare le persone, cerca di fare in modo che le persone da sole possano comprendere e dalla loro esperienza. Questo è un primo grande insegnamento, come se dicesse: ma ragionate. Infatti, dopo la domanda, Gesù non gli dà una risposta, ma dice: ma Mosè che cosa vi ha insegnato? È un modo per istituire un altro tipo di relazione, non del maestro che impone, ma del maestro che aiuta a riflettere, a ragionare, a prendere consapevolezza. Questo credo che sia il grandissimo insegnamento. Forse ci potremmo limitare anche a questo. Cioè, la nostra vita è una crescita nel prendere consapevolezza La vita è uno sforzo e un impegno personale perché noi possiamo renderci conto della realtà nella quale viviamo. Vivere vuol dire essere consapevoli. Vivere vuol dire saper leggere la realtà nella quale ci troviamo. Certo, noi abbiamo degli strumenti naturali per leggere la realtà e che sono la nostra intelligenza, la nostra sensibilità, ma abbiamo anche un elemento soprannaturale che è la parola di Dio. E allora Gesù, come sapiente pedagogo, dice: ma Mosè che cosa vi ha insegnato? Mosè ci ha dato il permesso. Allora uno potrebbe dire: vabbè, ma allora se Mosè vi ha insegnato questo, sapete che questo, perché mi fate questa domanda? Probabilmente mi ha fatto la domanda perché Gesù forse insegnava un'altra cosa, già. Allora vogliono metterlo alla prova. E allora Gesù spiega che la legge di Mosè è una legge relativa, è una legge venuta successivamente al piano di Dio, è una legge che è stata una concessione che Dio ha dato per la durezza del cuore degli uomini. Allora io apro una piccola finestra, ma il dibattito che c'è oggi non è proprio questo, ritornare a Mosè, cioè per la durezza del cuore allora concediamo, no? Perché non sanno far meglio, allora concediamo di nuovo quello. Adesso cambia il focus, dicono no, è perché Dio è misericordioso, dobbiamo dare misericordia. Ma diamo misericordia a chi? A chi è duro di cuore che non vuole convertirsi? Cioè io dico, ma dopo 2000 anni ritorniamo al punto di partenza? Oppure ritorniamo prima del punto di partenza? Perché il punto di partenza è il superamento della legge di Mosè. Però al di là di questo, dice, questa legge è data per la durezza del vostro cuore, però all'inizio non era così. Cioè il progetto che Dio ha per l'uomo è che l'uomo e la donna si autointerpretino come una cosa sola e comprendano che la loro felicità può esistere solo se c'è la donazione piena e completa. Il matrimonio, come io dico nei nostri corsi, non è un contratto, non è un tentativo, non è una prova, è un impegno che ognuno dei due coniugi si prendono per donarsi all'altro. E si diceva nella buona e nella cattiva sorte. Certo, si dice, ma se l'altro non mi ama più, e vabbè, ma tu non mica ti sei impegnata a dire io lo amerò se l'altro mi amerà. Ma se l'altro è debole, mi tradisce, non ce la fa, è un bambino, devi amarlo così. L'unica possibilità che ti viene data è quella di sottrarti alla convivenza nel caso in cui questa diventa o moralmente o psicologicamente impossibile. Però tu l'impegno che ti prendi di fronte a Dio è quello di donarti all'altro, sapendo che attraverso questo dono incondizionato, totale, gratuito, tu realizzi la tua persona. Questo è il passaggio che può interessare a noi oggi. Umanamente noi sappiamo che questo insegnamento è molto duro, è difficile. In tanti passi nella scrittura c'è scritto, ma questo insegnamento è duro, chi lo può intendere? E Gesù dice, se non diventerete appunto come bambini, non potrete accogliere la mia parola. Questo insegnamento è uno dei tanti insegnamenti è una delle tante verità che ci pesano enormemente, è una delle tante cose che mettono alla prova la nostra umanità e se noi non le accogliamo impediscono a noi di diventare veramente figli di Dio e addirittura di sviluppare la nostra umanità. Noi potremmo dire, ma perché Dio ha imposto questa dura legge che l'uomo si deve donare alla donna e la donna si deve donare all'uomo in modo indissolubile a prescindere dalle varie singole situazioni. Non c'è un ragionamento da fare, qui c'è da capire la realtà della nostra esistenza. Noi siamo creature, siamo state poste nell'essere da un altro, il quale ha determinato a prescindere dalla nostra soggettività, quello che è necessario, quello che è giusto, quello che è vero. Non lo possiamo decidere noi. Certo, i due soggetti che non vanno d'accordo e decidono di lasciarsi, che cosa fanno? fanno un ragionamento, dice ma così non sono felice, mi lascio con l'altro e inizio un'altra storia, forse sarò felice. Può darsi di sì, può darsi di no. Ci sono tanti casi di persone che hanno 2, 3 matrimoni, poi lasciano, poi alla fine vivono da soli e non riescono a raggiungere la felicità. Perché? Forse perché la felicità consiste proprio in questo, nell'imparare a donarsi. Allora, questo è un esempio, come noi che ci affanniamo dalla mattina alla sera per essere felici e magari cerchiamo la felicità e la nostra realizzazione in qualcosa che noi ipotizziamo essere necessario, ma che ne sappiamo noi se quella cosa alla quale leghiamo la nostra realizzazione, la nostra felicità, è ciò che veramente ci rende felici? Lo sappiamo? No. Normalmente sappiamo una cosa sola, che quelli che hanno avuto la fortuna di raggiungere quell'obiettivo scoprono che non è così. Manca sempre qualcosa. Difatti le persone più insoddisfatte, più inquiete, sono tutte quelle che hanno un grande successo nella vita. Gli altri, poveretti, sono legati all'illusione, non la realizzano mai e continuano a vivere aggrappati a questa illusione. Che cosa voglio dire? Voglio dire, carissimi, che Dio sa perfettamente ciò di cui noi abbiamo bisogno per essere felici. Dio sa perfettamente e vuole donarci perfettamente tutto quello che ci è necessario perché ognuno di noi possa raggiungere la pienezza della propria esistenza. Adesso io vi faccio la domanda, ma voi siete veramente convinti che Dio vuole rendervi felici? Non lo so se siete tutti veramente convinti, Se ogni tanto dite, ma perché non fai questo? Perché non mi doni quest'altra cosa? Allora, la fede è questo, prima di tutto sapere che il Signore vuole rendermi felice. Non solo, io so che il Signore mi vuole introdurre nel suo regno. Questo dobbiamo essere sicuri al 100%. Allora, il secondo passaggio è, io so, credo che il Signore mi condurrà questa meta attraverso degli eventi storici, attraverso delle situazioni che non sempre sono semplici, non sono gioiose, non sono saltellanti. Capite? Perché se voi dite io credo che il Signore mi vuole rendere felice e poi domani mi lamento con Lui perché quella cosa non è conforme alla mia attesa, vado in cortocircuito. Noi non dobbiamo solamente accettare questa verità come una verità teorica, speculativa, che rimane qui confinata nella nostra testa. Dobbiamo accettarla nel suo darsi storico, perché Gesù vuole condurci alla felicità e ci conduce attraverso il divenire della nostra esistenza. Noi impariamo a vivere da figli di Dio vivendo in questo mondo, interagendo con le situazioni. Noi impariamo ad amare sforzandoci di amare. Noi impariamo a donarci sforzandoci di donarci. E allora la fiducia nella parola di Dio è questa. Se il Signore mi dice beati i poveri di spirito, beati gli umili, se non diventerete come bambini, ecco perché ho voluto rileggere, no? A chi è come loro appartiene il regno di Dio? Vuol dire che noi, per poter ricevere questo regno di Dio che Lui ci vuole donare gratuitamente, perché a noi sarebbe inaccessibile, dobbiamo diventare come bambini, dobbiamo vivere come bambini. Cosa vuol dire vivere come bambini? Vuol dire porsi di fronte al mistero della vita in questo atteggiamento. Solo Lui sa come si deve vivere. Noi non lo sappiamo. Noi pensiamo, immaginiamo che la nostra vita per essere felice deve essere vissuta in un determinato modo, ma poi scopriamo che quasi nessuno è totalmente felice. Poi scopriamo, anche noi abbiamo questa fortuna, che più ci avviciniamo, ci conformiamo alla parola di Dio, più sperimentiamo una serenità, una gioia, una felicità. E allora noi che abbiamo sperimentato questo, che ci è stato dato questo dono, di avere compreso e vissuto questi momenti di gioia quando abbiamo vissuto la parola di Dio, allora fidiamoci totalmente, abbandoniamoci a Lui. Lui vuole farci felici. Lui è morto per noi. Quando doveva morire in croce non ha detto, ma io non posso salvare l'umanità in un altro modo. Perché è necessario che io muoia? E Gesù, quando spiegava ai discepoli, dice: è necessario che il figlio dell'uomo sia consegnato. Perché è così? È necessario, non lo sappiamo perché. E questo è l'unico modo. Allora, la parola di Dio oggi ci invita a vivere la nostra fede come bambini fiduciosamente abbandonati alla provvidenza di Dio. Ecco, concentriamoci, carissimi, nell'oggi, nel vivere il nostro oggi. Non preoccupiamoci. Certo, noi umanamente dobbiamo progettare, dobbiamo ipotizzare, dobbiamo pensare, ma con questa riserva profonda. Signore, io credo di avere bisogno di questa cosa, ma tu sai meglio di me se ne ho bisogno. Se ne ho bisogno, dammela, se non ne ho bisogno, non dammela. Se questo è un pericolo per me, allontanala. Ecco, facciamo questa preghiera, carissimi, sia come singoli individui, sia come comunità. Noi sappiamo che il Signore vuole condurci tutti alla felicità piena. Sappiamo che Lui sa di che cosa abbiamo bisogno. E quindi leviamo a Lui le nostre preghiere con questa riserva. Signore, credo di avere bisogno di questo, però forse non è così. Tu lo sai. Questo vale per tutto, non per il superfluo. Vale anche per quello che io ritengo essere necessario. Cioè, se mi devo sposare, se non mi devo sposare, se devo avere un figlio, se mio figlio deve essere così, non deve essere colà, se devo avere questo lavoro, se non devo avere un altro. Tu sai se io devo stare a lavorare in questo luogo o in un altro. Io preferirei cambiare, però magari non è così. E allora, se non è così, se non me lo fai cambiare, allora lo accolgo con gioia. E allora continuiamo la nostra preghiera con questa grandissima fiducia nel Signore Gesù.